Dicono che la vita ci riservi sempre nuove esperienze e le mie non vorrebbero essere delle congratulazioni d'occasione nell'aggiudicare lo spettacolo che attualmente è in scena alla Sala Lipkowicz. La stagione di prosa del Rossetti, stiamo parlando del Cyrano di Bergerac, sia uno spettacolo veramente emozionante. Da far
Grazie.
arrivare forse anche le lacrime agli occhi quando si esce. Abbiamo l'occasione di incontrare l'attore principale, e attore usiamo la maiuscola, che dopo 20 anni di carriera debutta invece a Trieste.
Sì,
Stiamo parlando
dopo
di
22,
Sebastiano De Monaco, che rappresenta almeno.
grazie, dopo 22 o 23 anni, adesso non ricordo la data esatta.
Ancora peggio allora.
Sì, credo, no, debuttato nell'estate del 78 o 79, insomma 22 o 23 anni di carriera. Pensi che adesso, non con la mia compagnia, mi era capitato di venire a Trieste, ma cosa ancora più strana, neanche in compagnie occasionali con cui ero stato in rapporti così da scritturato, come si dice, no? Teatro Stabia Torino, Teatro Regionale Toscano, proprio non mi era mai capitato una spiacevole abitudine quella di non venire mai a Trieste. Devo dire che mi sto trovando benissimo, una città favolosa, piena di fascino. Adesso non vorrei essere banale a parlare della cultura, quella mitteleuropea, non volevo dirlo, mi è scappato, non si può fare a meno, però si respira, se poteva fare, soprattutto per un terrone come me, e arriva qua e crede di essere, sì, in Italia, ma forse anche con un piede anche un po' fuori, perché c'è una cultura austro-ungarica molto forte, un certo tipo di architettura. Oggi sono stato a vedere il castello di Miramare e ovviamente stai in un'altra epoca, in un'altra cultura, e ha poco a che fare con la cultura mediterranea alla quale sono abituato. E poi devo dire che c'è una grande passione teatrale, è un popolo molto abituato al teatro, a tante forme di teatro diverso, il teatro
E che
musicale,
promuove o boccia,
e che promuove bocce, noi siamo stati promossi. Ma devo dire la verità, adesso non è per essere vanitoso, ma con questo spettacolo non avevo dubbi, e abbiamo fatto
Ha
150.
avuto naso.
Ho avuto naso, grazie. E abbiamo fatto 150 repliche la passata stagione, da Cuneo a Siracusa, e le reazioni del pubblico sono sempre eclatanti. Devo dire che se vogliamo essere pignoli e notare una differenza nel vostro pubblico, non si fa capire subito. Durante lo spettacolo le reazioni non sono molto evidenti, devi studiarli, capisci però che c'è una grandissima attenzione, perché uno dei pochi teatri, una delle poche città del mondo dove non vola una mosca, dove il pubblico trattiene perfino la tosse. E invece sono dei popoli un pochino più cacciaroni, se vogliamo, che se ci hanno dato tossiscono e chi se ne frega. Devo dire che il triestino è educato fino alla sofferenza, fino al masochismo. Devo dire che poi alla fine si sciolgono, e per esempio il pubblico di domenica, che era fatto di ragazze dell'età di Alida Valli, erano delle triestine del Puteno,
Delle mune,
delle mune,
delle mune,
sì. Alla fine erano commosse, applaudivano con un vigore, un'energia difficile anche da trovare. Come dire, in un pubblico grande, via
Cosa si
Dante.
prova in quel momento? Sentire il pubblico acclamare e soprattutto applaudire come
Ma
abbiamo
ti
visto
fa,
l'altra
guarda,
volta.
questo spettacolo è molto piacevole da fare, ma è anche una fatica bestiale. Io mi rendo conto che è sempre meglio che andare in banca a lavorare a teatro, per carità, non vorrei dire che è come zappare la terra, neanche quello. Però durante 3 ore dare l'anima e il corpo, il fisico, perché è uno spettacolo anche molto fisico, come avete visto, soprattutto per me, che in 3 ore io manco dal palcoscenico circa un quarto d'ora, per il resto 2 ore e 3 quarti ci sono sempre, e facendo azione, saltando duelli, è molto interessante. Devo dire che dopo quelle 3 ore di fatica energetica e mentale, l'applauso così fragoroso, così dirompente del pubblico ti ripaga di tutto e ti dà un attimo, quell'attimo di emozione, quell'attimo di poesia che ti fa vivere bene, meglio.
Ma intanto io mi associo naturalmente alla collega nel fare i complimenti. Io ho visto lo spettacolo venerdì sera, quindi il debutto, ed è stato uno spettacolo bellissimo, uno spettacolo direi sopra e sotto il palcoscenico. Io ho apprezzato moltissimo, credo che anche il pubblico abbia apprezzato questo scamotage, chiamiamolo così, insomma, di comparire a un certo punto in mezzo alla gente. E quindi eravamo alla persona che mi accompagnava, il sottoscritto, eravamo attenti con un occhio a Sebastiano Monaco, questa performance assolutamente bellissima, e con l'altro occhio alle reazioni della gente che vedeva avvicinarsi il protagonista. Allora, questa è proprio una curiosità che viene anche da me così da spettatore. Questa idea è stata vostra, sua, del regista?
Del regista, avuto... condivisa da me e quasi contenuta nel testo, perché la prima scena del Serenato in Bergerac si svolge in un teatro. Quindi noi abbiamo già ricostruito in palcoscenico un altro palcoscenico, quindi siamo un po' nel teatro, anche in questo testo. Padre Griffi ha un passato di teatro nel teatro, avendo messo in scena proprio qui a Trieste la trilogia Pirandelliana, certo. Lei forse era troppo ragazzo, anche la trilogia del teatro nel teatro. Quindi noi ci portiamo, noi diciamo, artisti di teatro, tra virgolette, non mi sento un artista, ma insomma, tra virgolette, soprattutto qui nel nord chiamate la gente di teatro artisti, e ci portiamo sempre nei nostri lavori una parte del nostro percorso passato. Quindi nel teatro di Pirandello noi ci siamo portati anche un po' nel Rostand, che non ha niente a che fare con Pirandello, ma questo sconfinare fra palcoscenico e platea, questo mischiare un pochino le carte, che è un po' del teatro del Novecento, no? Del Novecento, noi lo abbiamo adottato anche in Rostand e lo abbiamo in qualche modo, non dico attualizzato, che la parola è brutta, ma lo abbiamo reso contemporaneo. Arriva molto di più, pensi, quell'invettiva che Cirano fa contro il potere, contro il compromesso, il no grazie, che in Francia è famoso come una romanza d'opera, perché lo chiamano il monologo del non merci, e quello fatto in mezzo al pubblico ha un valore molto più grande, perché la gente viene coinvolta in questa idiosincrasia di Cirano verso il potere, verso l'asservimento ai potenti di allora, la non accettazione del compromesso fino alla povertà, ecco, fino a pagare le estreme conseguenze. Detto in mezzo al pubblico è un pezzo assolutamente contemporaneo, come se fosse stato scritto oggi, no? E quindi
che fa il paio, poi se mi consente, che fa il paio anche con questo bellissimo gioco linguistico, e qui ci sarebbe da fare un lungo discorso, senz'altro il tempo a nostra disposizione è poco, un frammento di impressione positiva che ho avuto, c'è questa capacità a parte di reinventarsi un linguaggio, come si può definire, partenopeo, francesizzato, in cui c'è un grandissimo senso dell'ironia e un grande senso, vuol dire non dell'autoconvercimento. Poi ci sono queste...
c'è questo lei ha un figlio teatrale?
No, amo il teatro però.
Io le augurerei di diventare un critico dei maggiori quotidiani, perché quando lo si ama con modestia e senza secondi fini, come credo lei, si ha la pulizia e l'onestà di comprendere, di capire e di apprezzare il lavoro che si fa. I critici di teatro invece, devo dire che con Cirano ha avuto dei consensi unanimi, ma nel critico di teatro in genere questo che lei ha notato come un fatto positivo, questo portare, che poi è portare il mio modo di essere, il mio mondo interiore, il mio passato, il mio percorso, eccetera, è un lusso che qualcuno poi mi rimprovera, ma che io mi permetto oggi, dopo 23 anni di carriera e 41 anni di età, quello di non utilizzare un italiano che non esiste, un italiano che in Italia non esiste, un italiano convenzionale, che è quello poi solo del teatro, che si studia solo nelle accademie, con le accentazioni, le vocali chiuse, ma mi porto tutto il mio bagaglio culturale, la mia nascita siciliana, le mie frequentazioni che le hanno tante parte novelle, che sono con Padre Griffi, con Carlo Giuffrego, con cui ho cominciato a lavorare, in un personaggio guascone che è meridione della Francia.
Infatti, se mi consente, tu stai interrompendo, perché se no non te la dico, mi fa piacere dirla. Ho apprezzato moltissimo, credo, perché poi ero molto attento, forse mi sfugge il cronometraggio dei minuti, ma insomma credo nella prima parte dello spettacolo c'è questo suo bellissimo momento in cui lei esemplifica alcuni modi di dire, alcuni modi di recitare, c'è questo, per esempio possiamo dirlo, c'è questo omaggio a Gassman, che ho apprezzato moltissimo e è stato apprezzato moltissimo dal pubblico. Una cosa almeno il pubblico che era presente nella serata in cui c'ero io, si notava questa, è bello, non perché uno rappresenta anche una sorta di, le diceva all'inizio, di aggancio, mi aggancio a questo, scusi, di teatro nel teatro, no? In qualche modo, una scelta anche in qualche modo, voglio dire, Gassman non ha fatto Serenò,
no,
però
è un riferimento. come se l'avesse fatto, è come se l'avesse fatto un personaggio che stranamente l'altro non ha affrontato, ma un personaggio talmente mattatoriale, talmente eclatante. Praticamente durante le prove, quando vedeva che facevo un po' fatica a sopportare il ruolo, poi forse credo di essersi riuscito, ma insomma durante le prove i duelli, le cose, le scene d'amore, la morte, il delirio, la guerra, sono tanti personaggi. Cioè, ogni altro è un personaggio diverso, uno stato d'animo diverso. E Pasolini diceva, ti sei scelto un personaggio non enorme, ma abnorme, è disumano poterlo fare tutto scenario e poterlo comprendere dentro di sé in un modo totale. E mi fa piacere che queste cose che faccio con istinto e senza calcolo, mi creda, perché sì, forse sono molto meno colto e più ignorato di quanto non possa sembrare da una lettura critica di quello che io poi do in scena. Mi piace che si dia tutto questo valore.
Sì, una cosa che ho notato sono...
è un omaggio al teatro, tutti quei dialetti usati, quei modi di dire in asi, no? Attraverso Rostano mi dà solo la possibilità di sfaccettare 12-13 modi di definire il naso che ci vanno. E io per ogni modo ho trovato un modo teatrale possibile, l'accento siciliano, l'accento toscano, eccetera. E certi non snobismi culturali sul vizioso, quel punto, eccetera, eccetera. No, e poi ovviamente l'omaggio a Gasman, che è il mattatore per eccellenza della storia del nostro teatro, e Cirano non è altro che un mattatore, un personaggio mattatore.
È un testo dunque questo di Rostand che dà libertà all'attore di esprimersi, a differenza delle didascalie di Pirandello.
Credo di sì.
Penso sia il suo grande amore.
Credo di sì. Pirandello ovviamente contiene più regia, come lei diceva, nelle didascalie. C'è già una regia, non puoi prendere... sarebbe banale, riduttivo.
Lui quando scriveva proprio metteva il punto virgola, punto virgola.
Benissimo, il nostro grande padrone Griffi dice di Pirandello che è facile per un regista fare Pirandello. Ha già scritto l'interpretazione di Pirandello, appunto nei punti, nelle virgole, basta rispettarli. È talmente immenso teatrante che non si lasciava sfuggire.
Anche perché pensava di non essere capito in quel periodo, a differenza di Rostand.
Per esempio sto preparando per la fine di questa stagione, che poi porterò in giro alla prossima, e speriamo di capitare adesso che non passino altri 20 anni, perché se no vi arriva un vecchietto. E
non so chi l'ha vista.
L'Enrico IV di Pirandello. Sarebbe banale attualizzarlo, è pazzo, no? Sarebbe banale attualizzarlo, trasportandolo, non so, in un manicomio, in un lettino d'ospedale, oggi. No, Enrico IV è talmente meravigliosamente già fatta la regia, puoi farla bene, più o meno bene. Noi abbiamo pensato con il regista che sarà Roberto Guicciardini, che anche lui ha un passato con Trieste, ha fatto delle cose in passato in questo nostro teatro stabile, e abbiamo pensato con un leggero arbitrio, ma ovviamente avvalorato dall'epoca, di mettere in questa sua reggia pseudo medievale che gli hanno costruito intorno un'orchestra che suona il tango argentino. Pirandello negli anni 20 era a Buenos Aires con le sue compagnie italiane. Da Buenos Aires ha scritto una lettera a Ruggero Ruggeri dicendo: ho immaginato un personaggio molto adatto per lei. Enrico IV, un giovane che cade da cavallo, resta chiuso pazzo. Cioè, abbiamo pensato che Pirandello in quelle serate, siccome era anche un uomo abbastanza mondano, esiste una fotografia di Pirandello e Marlene Dietrich in un cabaret di Berlino, una cosa abbastanza bizzarra, insomma, ho visto proprio una fotografia. Lui probabilmente a Buenos Aires frequentava dei caffè dove si ballava il tango, avrà sentito sicuramente questa musica, era un uomo curioso, era una musica che allora nasceva. E di conseguenza noi pensiamo che ne sarà stato in qualche modo colpito. E nel tango che cosa c'è? C'è malinconia, c'è depressione, ci sono amori non vissuti, ci sono amori strazianti, non parla mai di felicità né di gioia il tango. E l'Enrico IV è malinconia, è depressione, è una vita compressa, 20 anni di vita non vissuta perché chiusi in una stanza, un amore non vissuto, una vita privata che non è mai accaduta. Allora abbiamo fatto questo parallelo, ma poi per il resto ci saranno i costumi classici, una scenografia classica.
Oggigiorno non si scrive più lettere, si manda messaggi via internet. Io cercando Sebastiano De Monaco in internet ho trovato una bellissima lettera che lei deve aver scritto in occasione di questa sera si recita Soggetto. c'è una frase molto bella che mi ha colpito, che dice: ai miei 20 anni di palcoscenico i risultati mi spingono a continuare, risultati artistici ma anche umani, che hanno fatto nascere in me alcune considerazioni sia sulla funzione del teatro sia sui mestieri. E parla soprattutto poi dei giovani, come il teatro potrebbe aiutare i giovani, mentre invece lo Stato sicuramente di questo...
Ma io sono uno di quelli. Nella mia primissima gioventù io ho frequentato qualunque tipo di ambiente un po' pericoloso, in una Sicilia che da siciliano non nascondo piena di contraddizioni, di sfaccettature, patria di tutte le civiltà, patria di, della cultura contemporanea, quando 2000 anni prima di Cristo da noi c'era il più grande teatro che sia mai stato scritto, cioè la tragedia greca, e poi oggi la Sicilia è anche una terra che conserva sicuramente un grande bagaglio culturale, ma che poi ha anche quei disastri che si chiamano mafia, delinquenza, eccetera. Del resto forse come tanti altri paesi del mondo, da noi tutto questo è stato messo un po' più in folklore e in letteratura. E anch'io potevo essere un giovane a rischio di delinquenza o di contaminazione mafiosa. La passione giovanile per il teatro, la freschezza di frequentazione, ho cominciato a frequentare il teatro che ero ancora alle elementari, le sue immagini, e il teatro greco di Siracusa, il liceo classico, un certo tipo di studi mi hanno attratto a un mondo che sicuramente ti allontana da altri pericoli.
E storicizzando un po' la carriera, no? Mi stiamo allo Monaco, quindi usciamo un attimo dall'ambito del Serano, che è un ambito felicissimo. Stavo leggendo stamattina una serie di esperienze iniziali di non poco conto, di Enrico Maria Salerno, con Enrico Maria Salerno, la Lupa nel 79, nell'80 con Salvo Rondoni, nell'Editù, poi con Paolo Borboni.
Ah, sei stagioni con Paolo Borboni e tre stagioni con Alida Valli, che se è una vostra quasi concittadina. È stato scritto addirittura un testo che porta così, titolo Quando Alida Valli sei una putea.
Se siamo a così, tutto così. Quindi, voglio dire, no, domanda perché non l'ho scontata. Inizio proprio, insomma, questo dire. Sulle stelle, insomma,
relativamente con dei nomi grandissimi, ma io facevo proprio la vera gavetta, io facevo i piccoli ruoli, proprio dicevo le tre battute, poi 10, poi cioè, in queste grandi compagini.
Perché la domanda era una, quindi, no, lancio poi a questa, no, arrivo subito al succo. La domanda era questa: si parlava con un suo collega, poco fa, Giulio Bosetti, un po' di tempo fa, ospite qui a Trieste, ecco dove volevo arrivare in qualche modo. Della difficoltà di, chiamiamolo in molto termine, l'impasto di un ricambio, nel senso, questi tre gradatori che abbiamo nominato, benissimo di riconoscere, benissimo, molto di me, Salvo Randoni, Paolo Borboni, Salerno, purtroppo non ci sono più, così come non c'è più in qualche modo, purtroppo, la generazione dei Gasman, di Giancarlo Sbragio, di Gianni Santuccio, di Alberto Lonello, di tantissimi che si hanno lasciato.
Se loro fare tutto io, non lo so.
Sì, invece la scena femminile.
La mia domanda è semplicemente questa: lei è un giovane attore,
grazie per il giovane,
che quindi in qualche modo questa generazione l'ha vista, ci ha frequentata, però si è affacciato, si sta affacciando da tanti anni al teatro, se non che davanti, che guarda al 2000. Ci sono delle differenze secondo Sebastiano Di Monaco e la generazione di attori che ha la sua età, e quindi questa esperienza, questa cavetta, di cui parlava anche Gasman, presentissima. Come esprimerci se rapportano?
È un discorso molto complesso, perché potremmo arrivare a parlare perfino di chi crede che l'attore sia fare la svegliarsi al mattino, trovarsi davanti allo specchio dei begli occhi azzurri e partire a fare la fiction. Credono di essere attori, non sono attori, sono dei prodotti eclatanti, se vuoi, di un mercato economico che non ha niente a che fare con essere attore. Ahimè, mi vergogno a doverlo dire, Pietro Taricone sarà un uomo di successo e un uomo che farà molti soldi, se questo è il metro. Ma ahimè non sarà mai un attore, ma gli faranno fare di tutto.
Spieghiamo chi è il Monaco, Peter Tricone, per quelli che non hanno accesso
alla televisione. No, ho già fatto male a dirlo.
Bravo.
Sarà meno bene, molto meglio di me, essendo egli un genio, non si fa prendere in castagna. Quando gli hanno chiesto in un'intervista, ah ecco adesso che svegliamo tutto, hanno chiesto, e che ne pensa il grande fratello? Dica?
Bellissimo.
Dica? Non ha capito. O se ha fatto finta di non capire, meglio ancora. E ci sono pochi attori che hanno frequentato quei grandi attori e soprattutto pochi che hanno avuto, come dire, la coscienza che era importante legarsi a un passato, a una cultura di un nostro teatro che era quella, per poterla fare continuare. E sul passato si può fare e inserire una ricerca e cercare un percorso per un futuro, per una linea di teatro che ricerca e che va avanti. Se non c'è il rispetto, la conoscenza, la considerazione e la frequentazione di una tradizione, senza la tradizione non c'è il futuro. Ora io penso, devo dire con una piccola punta di modestia che spero mi sia consentita, io credo di fare la tradizione, io non voglio non voglio darmi aria di essere uno che porta avanti un discorso teatrale, perché se io faccio, credo decorosamente, Pirandello, Rostand, Molière, eccetera, una volta mi è anche capitato di fare un contemporaneo che era Mario Luzzi, ma come vede però è stato un episodio limitato. Ecco, io credo che su questa grossa linea di tradizione si possa inserire poi il ricercatore che propone il nuovo, ma non si può e non si deve cancellare completamente la tradizione del teatro, perché ci siamo resi conto che ex filosofo e Euripide sono ancora dei contemporanei e quindi vanno rappresentati, così come Pirandello oggi parla al cuore, alla mente del contemporaneo molto di più di quanto non parlasse quando scriveva, viveva e operava. Allora Pirandello oggi ha un tale linguaggio, ha una tale energia per entrare, una tale forza linguistica e mentale, perché Pirandello entra nell'animo dello spettatore in due modi, sia dal punto di vista linguistico, che è una lingua assolutamente originale, inventata da lui, un italiano che non esisteva, che non lo precedeva, è un italiano che lui inventa per il teatro. E poi c'è anche quello scavo psicologico, qualcuno dice psicanalitico, lui non aveva ancora molta dimestichezza con la psicanalisi, come voi sapete, nasceva in quegli stessi anni, però in qualche modo le sue frequentazioni tedesche, i suoi studi a Bonn, le sue frequentazioni berlinesi, in qualche modo gli avranno fatto sentire questi nuovi modi di ricerca della malattia dell'anima. Il teatro Pirandello non è altro che uno scandagliare nella malattia dell'anima. E la malattia dell'anima è talmente, ahimè, contemporanea. Tutti siamo portatori di una malattia dell'anima. E allora ecco perché Pirandello arriva oggi prepotentemente. Chi non è malato?
Forse la tragicità è proprio nel trovare nel contemporaneo nessuno che viene di farlo più.
Nessuno che degno di farlo più.
Nessuno riesce più a ricalcarne quei passi. Come biografo.
Non lo so, se dovessimo trovare
come mai? Mancano idee, mancano spunti,
no,
la bravura,
no,
mancano i soldi.
No, oggi si è più distratti. C'è una vita molto più distratta. È molto difficile che una persona abbia il tempo per chiudersi in se stesso e dedicare mesi o anni esclusivamente alla scrittura. È un lusso che oggi non si può permettere.
Cioè, i nostri posteri fra 100 anni cosa potranno dire questo 21° secolo?
Forse siamo noi a non capire i nostri contemporanei, magari ci sono dei contemporanei di valore, non li comprendiamo, così come i contemporanei non capirono Mozart. No? Forse è il nostro problema quello di non riuscire ad aprirci al nuovo e al contemporaneo, che magari c'è.
Dunque, noi salutiamo, di solito ringraziando gli attori che sono ospiti per la Quaie, facendoli salutare nella nostra lingua. Noi siamo un'emittente slovena. Io ho già preparato tutto quanto. Dunque si legge così: Sebastiano Gromonaco, Pozdravlja, Vse, Post Shout Radio Occile. Per me sarà un divertimento sentire un siciliano salutare in sloveno. Comunque, si comincia con nome, significa Sebastiano Lo Monaco, saluto a tutti gli ascoltatori.
Devo dire Sebastiano Lo Monaco.
Sì.
Sebastiano Lo Monaco, Post Raulia Usè, Post Lusciauze, Radia Opcine.
Sono senza parole,
no. Posto gli schiano,
da sfidaria che non c'entra niente. A Mediterraneo mi sono arrossito questo. Dice?
Sloveno. Se ne capiterà di andare a recitare a Lubiana, oltre il confine qui nei nostri paraggi.
Ci ho messo 20 anni per arrivare a Trieste.
Ma sono 20 chilometri
del nostro. Ma lo so, ma devono cercarmi loro, posso andare a bussare.
Dunque, il prossimo anno, la prossima?
Lo spero. Qui a Trieste me lo augurerei che possa diventare una piacevole abitudine al ritorno e la frequentazione dei vostri scenici. Tra l'altro so che l'anno prossimo dovrebbe esserci il Teatro Rossetti.
Prima forse anche un pochettino.
No, penso basta, sono pronto per la prossima stazione e mi piacerebbe molto portare il Enrico IV lì, che sarà veramente
un bijou.
Ma insomma, un spettacolo sarà bello, non posso dirlo, ma ci stiamo mettendo un grande impegno.
Allora, noi la nostra volta è come Fucile Muto, che è questa rivista online che ha moltissimo cinema, teatro, musica e televisione. La ringraziamo
grazie
per questa bellissima, emozionante esperienza. Ultimissima, piccolissima domanda. Abbiamo parlato prima di fiction, di cinema. Io ho scoperto, in seguito delle mie indagini nascoste, che c'è della fiction e c'è del cinema nel carriere.
Sì, è stato fatto delle cose, no? Sì.
Cavallo del cinema, la piovra per esempio, no? Fermo restando che Sebastiano Lo Monaco è un uomo di teatro, sono state esperienze positive, c'è sempre uno spazio aperto.
No, ma c'è sempre uno spazio aperto, c'è sempre meno tempo, perché il teatro, la mia compagnia di giro, da qualche mese sono stato forse, come dire, senza meriti, senza averne troppi meriti, sono stato nominato direttore artistico del Teatro di Messina. E quindi gli impegni del teatro sono talmente massicci che oggi qualche volta a malincuore, anche a qualche proposta che arriva, devo dire no perché sono a Trieste col Cirano, no perché sono a Palermo col Cirano, no perché sono a Bergamo con l'Enrico IV e sono sempre in palcoscenico. E no, quelle che ho fatto sono esperienze sicuramente positive. La Piovra è stata un'esperienza positiva, non tanto per la Piovra in sé, che non è che sia questo prodotto così eclatante, quanto il rapporto con un regista che io ammiro molto e che è uno dei pochi che ogni volta che fa una cosa mi chiama, perché io ho fatto delle cose in passato con lui, che è Giacomo Battiato, con il quale avevo fatto forse una 15 anni fa La vita del Benvenuto Cellini, io facevo un piccolissimo ruolo, ero un ragazzino, poi mi ha chiamato nella Piovra 8 e poi ancora nella 9 ed è uno che lavora molto, molto bene. Io faccio delle cose in cinema dove alla prima è buona e tu sai di aver lavorato malissimo, ma non gliene importa niente perché devono marciare, macinare soldi, andare a spendere poco. Con Giacomo Battiato si arrivava al mattino presto, si provava, si cambiavano le battute, chiedeva a me siciliano di poterla un po' ritradurre nel mio siciliano, impastarla nella mia bocca, nella mia lingua, nella mia sensibilità. È un uomo notevole, spettacolo, poi scrive anche un uomo culto, io ho molta ammirazione per lui.
Ci sono un mondo, grazie.
Grazie a voi.
Sarà visibilissimo, si vede, anche se internet non è insomma, esattamente, no? Con la sua consuetudine, insomma, ci viene molto buon proseguimento e buon
viaggio. C'è un fratello che ha lavorato di internet e che ha creato un discreto sito della storia di Sicilia Teatro della compagnia.
Benissimo, andremo un'altra volta a spulciare. Buon viaggio, buona giornata, buon proseguimento.
Grazie.